guerra in Medio Oriente, l'Iran ha ammonito gli Stati Uniti sul rischio di una nuova escalation e di un'altra guerra su larga scala. Il presidente del Parlamento, Ghalibaf, ha detto che con Hormuz Teheran non ha nemmeno cominciato. Oggi nel Golfo non sono ancora stati segnalati attacchi come nella giornata di ieri. Una nuova proroga dell'arresto dei due attivisti della flottiglia portati in Israele. Oggi sono comparsi di nuovo in tribunale, almeno altri 6 giorni di fermo in condizioni durissime. Condanniamo la decisione della Biennale di riammettere la Russia. La Commissione europea torna a bacchettare il governo italiano sulla presenza del padiglione di Mosca. La destra è divisa, lo stesso ministro Giuli ha disertato le prime aperture. La Corte dei Conti ha aperto un'indagine sull'Arena Santa Giulia delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina. L'ipotesi è danno erariale per oltre 130 milioni di extra costi. :31, buongiorno alle notizie di Popolare Network. Partiamo dalla guerra in Medio Oriente. Questa mattina l'Iran ha messo in guardia gli Stati Uniti sul rischio di un'ulteriore escalation, soprattutto per la situazione nello stretto di Hormuz. Dopo lo scambio di colpi di ieri nel Golfo, in queste ore non sono stati segnalati attacchi. I mediatori pakistani hanno chiesto però che la tregua venga rispettata. In studio con noi c'è Emanuele Valenti. Buongiorno Emanuele, a che punto siamo?
Sulla carta questo è il secondo giorno del progetto Libertà con il quale Trump vorrebbe riaprire Hormuz manu militari. Gli iraniani hanno detto che il piano è irrealizzabile e pare proprio che sia così. Ieri sarebbero uscite solo 2 navi. Il presidente americano vuole dimostrare che è lui ad essere in una posizione di forza e che sta facendo qualcosa per sbloccare la situazione a Hormuz, come chiede ormai tutto il mondo per la situazione economica. Ma non solo, come dicevamo, non sembra proprio possibile con l'uso della forza. Il punto è che in un quadro molto instabile e precario un minimo errore di calcolo può portare nuovamente a una guerra su larga scala che in realtà entrambe le parti vorrebbero evitare. Quello su Hormuz è un po' un braccio di ferro per vedere chi cede per primo e al momento nessuno sta facendo un passo indietro. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha detto che la soluzione può essere solo politica. Il presidente del Parlamento, che è anche uno dei negoziatori iraniani, Ghalibaf, ha accusato gli americani di avere violato la tregua e ha aggiunto che con Hormuz Teheran non ha nemmeno cominciato. Come dire, se volete la guerra, noi siamo pronti. Insomma, la tregua è sempre più a rischio.
Grazie Emanuele. Intanto il prezzo del petrolio resta molto alto. Questa mattina è andato ancora sopra i $113 al barile. Trump insiste con la riapertura dello stretto di Hormuz, ma in realtà per rimettere in carreggiata il commercio internazionale e il mercato energetico ci vorrà in ogni caso tempo. Ascoltiamo il giornalista Cesare Alemanni.
Sostanzialmente la crisi di Hormuz non è solo una crisi energetica, ma è una crisi della logistica energetica, cioè dei trasporti e dei sistemi di coordinamento logistici alla base della distribuzione del greggio globale, o quantomeno di un 20% del greggio globale. E quindi, siccome la logistica non è solo una disciplina di spostamenti fisici di cose, ma è anche una disciplina che si occupa del loro coordinamento, quando si blocca un sistema logistico così grosso, rimettere in ordine la sequenza che lo fa funzionare nel modo ottimale non è una cosa così semplice o scontata, è soprattutto una cosa che richiede tempo, perché per esempio una superpetroliera come quelle che trasportano il petrolio oggi nel mondo si muove a una velocità molto ridotta. Questo significa che se gli dovesse ripartire domani lo stretto, arriverà a destinazione in una raffineria dove era attesa in realtà già da un mese, con un ulteriore mese di ritardo. Quindi questa raffineria dovrà iniziare dei processi di lavorazione con code di lavorazione magari da ripensare da capo. Di fatto è soprattutto una crisi dell'ordine, in cui alcuni processi molto complessi già di loro si devono svolgere. Quando questo ordine qualcosa lo turba, non è immediato, non è appunto un rubinetto che semplicemente quando li prende a scorrere torna a scorrere alla stessa velocità di prima. Ci vuole un tempo di riaggiustamento che è più o meno lungo a seconda della gravità e della durata della crisi.
Altri 6 giorni di detenzione per Tiago Avila e Saif Abu-Keshek, i due attivisti della Global Sumut Flottiglia arrestati e portati in Israele dopo il fermo in mare. Oggi sono comparsi di nuovo in tribunale e sono accusati di aver aiutato il nemico in guerra, di appartenere a un'organizzazione terroristica, di essere in contatto con agenti stranieri e anche di altri reati. Sia Avila che Abu-Keshek hanno denunciato maltrattamenti e percosse durante la detenzione. Sulle loro condizioni ascoltiamo Maria Elena D'Elia, portavoce italiana della flottiglia.
Sono oggi al settimo giorno di sciopero della fame, che è chiaramente una scelta politica per protestare nei confronti di una detenzione e un arresto illegale. In più vengono tenuti, diciamo, a temperature molto basse, 24 ore su 24 con una luce potentissima, ed è una tecnica utilizzata, no, per sottoporli a privazione del sonno e diciamo allo smarrimento sensoriale. Sono tecniche di tortura molto conosciute. Tiago raccontava che lui sta subendo degli interrogatori che vanno avanti anche per 8-9 ore consecutive, durante i quali è stato minacciato, gli è stato detto: tu qui o finirai morto o resterai qui imprigionato per 100 anni. Quindi c'è una violenza psicologica pesantissima. Ogni volta che escono dalla cella, celle di isolamento, sono sempre bendati, anche quando sono sottoposti a visite mediche, cosa che è inaccettabile proprio anche dal punto di vista dell'etica sanitaria, no? Non si può visitare un paziente mentre lo tieni bendato. Diciamo, stanno subendo tutte le pratiche di intimidazione e tortura psicologica e fisica.
Ora la guerra in Ucraina, gli ultimi bombardamenti russi sull'Ucraina appunto hanno fatto almeno 5 morti e quasi 40 feriti. Gli attacchi sono stati nelle regioni di Poltava, nel centro del paese, e in quella di Kharkiv, nell'est. Sono state colpite infrastrutture energetiche. Nelle scorse ore ci sono stati anche attacchi con droni ucraini su diverse regioni russe, colpito tra gli altri un sito industriale dove vengono prodotte componenti per armi. Il Ministero della Difesa di Mosca ha detto di aver intercettato almeno 300 droni. Putin e Zelensky hanno annunciato entrambi, questa settimana, tregue unilaterali, ma non sempre negli stessi giorni. Condanniamo la decisione della Biennale di riammettere la Russia, lo ha fatto sapere la Commissione europea, che ha confermato l'invio di una nuova lettera all'Italia in cui chiede ulteriori chiarimenti sulla riapertura del padiglione di Mosca. Bruxelles ha ribadito che l'attuazione e l'applicazione delle sanzioni contro la Russia sono responsabilità primaria degli Stati membri, contestando il potenziale beneficio economico indiretto che l'istituzione culturale trarrebbe dal padiglione russo. Un nuovo colpo quindi per il governo italiano, nonostante le divisioni della destra sulla Biennale, che è stata disertata dallo stesso ministro della cultura Giuli. Il servizio.
Si apre la Biennale a Venezia, il ministro Giuli, lontano dal capoluogo veneto, parla di cinema, cerca di fare ombra al suo amico ora rivale Buttafuoco, parlando d'altro, mentre sulla Biennale l'unico che dice qualcosa è Fazzolari, ma per criticare tutto, dicendo che quello che è venuto fuori è un inutile pastrocchio. Fazzolari non è l'ultimo dentro Fratelli d'Italia, è sottosegretario alla presidenza del Consiglio ed è come se parlasse Meloni, che invece su questo tema non ha voluto nemmeno avvicinarsi. Eppure un appuntamento importante che in queste settimane ha avuto come unico centro la scelta da parte del presidente della Biennale Buttafuoco, tra i primi nella lista degli intellettuali organici alla destra, di invitare anche la Russia, con la minaccia di inasprire però da parte dell'Europa ulteriori sanzioni. Ma alla fine di tutto questo rimane la diatriba tra Buttafuoco e Giuli, contrario all'invito di Mosca, irritato forse da una evidente dimostrazione di debolezza generale, criticato da più parti per la gestione dei fondi per il cinema, per non aver finanziato il film su Regeni, ma è l'intero governo che preferisce stare defilato, e la scelta di Meloni, che non lontano dalla Biennale alla Fenice ha preferito, dopo averla difesa per anni, non dire una parola su Venezia, allontanandola e facendo finta di non averla voluta a quel posto. Così su tanti altri temi, a cominciare da quelli più imbarazzanti e fonte di malumori, da Del Mastro alla Bartolozzi fino alla Santanchè. Linea allo studio.
La Procura regionale della Corte dei Conti della Lombardia ha aperto un'indagine con al centro l'ipotesi di danno erariale sull'Arena Santa Giulia, l'impianto che ha ospitato le partite di hockey su ghiaccio alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina. L'indagine è sui cosiddetti extracosti coperti da finanziamenti pubblici per oltre 130 milioni di euro. E lo si è appreso in merito a un'attività della Guardia di Finanza di Milano, che sta acquisendo attraverso un ordine di esibizione documenti negli uffici del Comune di Milano. Nessuna contestazione al momento, da quanto si è saputo, è stata formulata e si tratta appunto di un'apertura di istruttoria per le verifiche. Non ci sarebbero su questo invece fronti aperti, penali aperti in procura a Milano. La procura di Terni ha riaperto le indagini sulla scomparsa di Barbara Corvi, 35enne sparita dal 27 ottobre 2009. Lo scrive il Messaggero, secondo cui i magistrati hanno convocato il marito, Roberto Lo Giudice, che ha di nuovo indagato per omicidio e occultamento di cadavere. Lo Giudice, figlio di un boss dell''Ndrangheta, ha sempre detto di essere estraneo alla sparizione e il caso era stato finora archiviato. Per gli inquirenti deve essere sottoposto ad accertamenti sul DNA presente nelle due cartoline che furono spedite da Firenze dopo la scomparsa di Corvi, oggi ritenute un tentativo di depistaggio. Sul caso abbiamo raggiunto Walter Cardinali, presidente di Libera Umbria e dell'Osservatorio regionale sulla criminalità organizzata.
Barbara Corvi è stata inserita dal 2022 nell'elenco che ogni anno leggiamo il 21 marzo delle vittime innocenti di mafia. È chiaro che questa è una scelta politica, tra virgolette, di Libera. L'importante è arrivare a una soluzione giudiziaria della cosa. Angela Costantino, questa è una vittima di 'ndrangheta proprio attarata dalla giustizia oramai, esattamente sparita, uccisa grazie alla collaborazione di alcuni pentiti. Sono stati individuati e il mandante, chiaramente la famiglia, il marito e gli assassini, e una cognata di Barbara. La cosa agghiacciante è la similitudine della situazione. Angela Costantino è stata scoperta ad avere un rapporto extraconiugale e per questo era stata uccisa. E Barbara aveva confessato una situazione molto, ma molto simile.
In Siria sono cominciati in questi giorni i primi processi contro alcuni ex esponenti del regime di Bashar al-Assad. Tra gli imputati anche uno dei principali responsabili della macchina militare del vecchio regime, Atef Najib. Marco Magnano è un giornalista che vive e lavora a Damasco.
Atef Najib è una persona di particolare rilevanza simbolica, perché era un generale di brigata dell'esercito siriano che sotto Assad era a capo del Dipartimento di Sicurezza Politica nella provincia di Daraa, il governatorato più a sud della Siria, nonché il luogo da cui si fa simbolicamente e anche fattualmente risalire l'inizio delle proteste del 2011. E anzi, Atef Najib è considerato il responsabile dell'inizio di queste proteste. In che senso? Beh, lui ricopriva questa carica nel 2011, nel marzo 2011, quando alcuni adolescenti che avevano scarabocchiato dei graffiti contro il presidente sul muro di una scuola a Daraa vennero arrestati e poi torturati. E questo divenne un po' il catalizzatore, se vogliamo, per le proteste che di lì ci hanno portato alla guerra civile e di lì a tutti i cambiamenti che la Siria ha vissuto fino all'8 dicembre del 2024. Quindi figura simbolica in processo altamente simbolico. Il bersaglio di questi processi, parlo al plurale perché non so, non è un solo processo, questo è quello più grande, più simbolico ed è il primo, ma tutti i processi sono rivolti agli esponenti del vecchio regime. Da citare anche per esempio quello di Amjad Youssef, responsabile del grande massacro di Tadamun, un quartiere meridionale di Damasco, durante il quale più di 288 persone vennero uccise e gettate nella fossa comune. Quindi crimini molto circostanziati che portano tutti a un sistema repressivo capillare violentissimo.
A Bruxelles è morto Olivier Dupuy, segretario del Partito Radicale dal 1995 al 2003 ed ex deputato europeo. Federalista per gli Stati Uniti d'Europa e attivista non violento per i diritti umani, ha ricorso all'eutanasia legale in Belgio dopo una grave malattia. Sulla sua eredità ascoltiamo Riccardo Nuri, portavoce di Amnesty Italia.
Ma io credo che la cosa che lascia è l'idea che bisognava fare delle cose giuste senza pensare che sarebbero state utili nel breve, medio o lungo periodo. Andavano fatte anche a costo di rimetterci la libertà personale, di rischiare la vita, e ha fatto conoscere le cause di tante minoranze dimenticate, sconosciute, ha promosso la giustizia internazionale. Insomma, è stato un difensore dei diritti umani, questa è la terminologia che gli si adatta in pieno. Mi piace pensare che ciò per cui negli anni 80-90 soprattutto si è battuto in parte oggi vede la luce e in parte no, ma vuol dire che comunque quello che ha lasciato deve essere ancora fatto e andrà fatto. È stato un modo radicale di lasciare questo mondo, quindi coerente con la sua impostazione, con il non scendere a compromessi, con sfidare leggi quando sono ingiuste, nel pretendere l'applicazione di quelle giuste e di servirsene quando necessario.
Le notizie tornano alle 15.30, redazione Emanuele Valenti ed Alessandra Tommasi. Una buona giornata e un buon ascolto.